Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Metal Slug 3.
Ma prima di cominciare parliamo di qualche news. Siamo arrivati al primo episodio del 2021. Buon anno a tutti quanti e benvenuti alla nuova stagione, la terza stagione. Abbiamo iniziato ovviamente con Metal Slug 3 perché è ormai un'usanza partire con un gioco di questa serie e la novità più interessante, oltre all'episodio di oggi e a tutti i successivi che vedremo di far uscire ogni domenica alle 11, è che faremo uscire anche degli editoriali con una maggior cadenza. Li troverete il mercoledì, sempre alle 11, sempre alla stessa ora, e saranno tutti da scoprire perché ci sono alcuni editoriali una tantum e alcune serie, cose che abbiamo registrato dietro le quinte molto divertenti, vero Yuga?
Sì, esatto, anche delle piccole chicche e magari chissà qualche consiglio su alcuni giochi che non avevate mai sentito oltre a quelli che proponiamo sull'enciclopedia dei videogiochi, quindi penso che sia qualcosa di curioso e anche di interessante perché sono tante cose da imparare.
Ovviamente tutti questi episodi li trovate sul podcast, quindi semplicemente basta essere iscritti su Spotify o essere follower su Spotify, seguirlo su una delle piattaforme dove seguite i vari podcast, troverete gli episodi segnati come bonus e quindi ascoltateli.
E ora un po' di musica.
È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Metal Slug 3, uscito nel 2000, sviluppato e pubblicato dalla storica SNK, ed è uscito inizialmente per arcade e nel suo porting per Neo Geo, e successivamente, siccome è un gioco conosciutissimo, è stata fatta una riedizione per PlayStation 2, Xbox, per i sistemi Android e Apple, per PC, per Mac e anche per Linux. È un run and gun a tema guerra.
Io ho un ricordo personale su Metal Slug 3 che mi piace condividere con voi. Ed è la prima volta che ho visto il cabinato a, credo, Lignano fosse, in una delle famose gite che abbiamo fatto in famiglia, e mi ricordo di aver visto questo cabinato con un casino di esplosioni. C'è un'introduzione molto molto bella, quella che gira prima che tu metta la moneta, e mi ricordo proprio di averci giocato tanto. La sensazione generale di Metal Slug 3 è quella di essere un gioco pieno, Non so se anche tu hai questa cosa. Mentre Metal Slug 1 è ancora abbastanza semplice, nonostante sia da dove è partito tutto, e Metal Slug 2 sia una continuazione di quello che succede nell'1, il terzo gioco mi sembra proprio arrivato a essere maturo e in un certo senso a concludere una trilogia che è partita con l'1 e il 2 e si conclude poi col 3, perché poi col 4 in realtà si affronta un altro tipo di storia e anche di proprio gameplay.
Devo dire che questo Metal Slug 3, come dici anche tu, è più maturo, perché uno, penso che abbiano preso le cose migliori dei primi due capitoli e l'abbiano ancora di più espanse, e c'è da dire che l'innegabile successo dei primi due capitoli abbiano dato più spinta e anche penso più fondi nello sviluppo di questo gioco, perché introduce parecchie novità di gameplay e anche di meccaniche e soprattutto la storia.
Sì, e c'è un'altra cosa, noi abbiamo saltato il terzo capitolo, chiamiamolo così, che è Metal Slug X, che è uscito dopo il 2 ma prima del 3, che è un po' un remix dei primi due, uscito nel 99 in questo caso qua. Lo citiamo adesso perché non vogliamo scendere nei dettagli, proprio perché è una versione rifatta del 2 e anche con elementi dell'1, fatta però meglio, è molto più figo da giocare e probabilmente l'esperienza che c'è stata con anche l'X ha reso Metal Slug 3 ancora più figo.
Mi ricollego un attimo alla descrizione della prima volta che hai visto il cabinato di Metal Slug 3 per aggiungere un piccolo aneddoto esilarante a mio dire, perché dopo averlo visto ovviamente ci hai anche giocato, e siccome tu soprattutto quando eri un po' più piccolino eri solito saltare e agitarti per simulare proprio l'avvincente gioco di Metal Slug 3, avevi preso saltando una craniata mega galattica prendendo una testata sul cabinato, quindi una chicca anche per questo.
Ecco, la prossima volta vedo di usare un elmetto, che così evito di distruggermi la testa.
Solo che dovrai farlo a casa perché le sale giochi tristemente non ci sono più o sono rarissime, quindi...
E allora farò un cabinato tutto mio con blackjack e squillo di lusso.
Esatto, ed elmetti a casa.
Ed elmetti. Lo sapevi che sul nostro sito enciclopediadevideogiochi.it puoi trovare anche un link all'archivio, un grande database con tutti i giochi di cui abbiamo parlato, dentro le puntate, fuori dalle puntate, dentro i nostri social, ovunque. Un database ricco, pieno zeppo di informazioni che aspetta solo di essere esplorato da te.
La storia, se possiamo chiamarla così, di questo terzo capitolo è molto semplice, almeno in partenza, perché Morden, il cattivo dei primi due capitoli, decide per l'ennesima volta di attuare il piano per conquistare il mondo, degno del più grande mignolo col prof della Warner Brothers. Solo che in questo caso noi i suoi piani li sappiamo già, perché è come il cattivo della settimana, e quindi la nostra missione è smantellare in anticipo l'organizzazione di Morden, e quindi partiamo già con questo concetto di comunque fare il disastro.
Dopo aver iniziato il primo capitolo in una giungla e il secondo capitolo in un deserto, qui iniziamo su una spiaggia. Arriviamo direttamente dal mare e arriviamo su quest'isola, un'isola infestata da aragoste mutanti del dottor Moreau, che è il governante di quest'isola particolare, e qua vediamo già una prima novità per me molto molto interessante, che è quella dei percorsi alternativi. Infatti avremo diverse scelte all'interno di ogni schema che ci porteranno sempre allo stesso tipo di boss, ma con piccole variazioni diverse. Quindi dal punto di vista della giocabilità è molto molto interessante, perché c'è una zona più facile, una zona più difficile, una zona più veloce, una zona più lenta e alcune più sfidanti anche, quindi molto bello, è un'ottima aggiunta.
Per quanto si arrivi comunque alla fine del livello con lo stesso boss, queste deviazioni ti permettono anche di avere dei bonus diversi, perché ci saranno armi che troveremo solo in determinate scelte che faremo, e ci sarà anche un numero diverso di prigionieri che potremmo salvare, provare comunque tutte le combinazioni, può esserci molto utile per svelare dei segreti o fare comunque un punteggio più alto.
Per dirvi, nella prima missione abbiamo tre path alternativi, andando a prendere quello che è una nuova aggiunta, ovvero lo slug sottomarino, che ci permetterà di combattere sott'acqua, altra aggiunta all'interno della serie, molto molto interessante e ben congeniata, perché potremo utilizzare lo slug, ma se lo perdiamo poi avremo la nostra versione subacquea con l'elmetto. Poi avremo un'altra versione invece dove eviteremo di prendere questo sottomarino e resteremo in superficie, e c'è un'altra bivio che ci porta invece a scegliere se entrare dentro una botola che apriremo oppure no, andremo avanti. In questo caso abbiamo uno slug diverso contro il boss finale.
Ed è un altro degli slug nuovi, ovvero lo slug dorato, che è il classico slug carro armato, solo che è rivolto verso sinistra, quindi specchiato rispetto a quello classico, e ci servirà perché il boss finale è questa ragosta corazzata gigantesca che ci correrà dietro da sinistra verso destra, come ad esempio nei giochi precedenti il boss che ci rincorreva dal basso di una torre. Anche in questo caso dovremmo scappare, però avremo lo slug apposta per sparare nella sua direzione, che altrimenti sarebbe stato molto complicato.
Si vede come cerchino di trovarle tutte, in questo caso un boss da sinistra è abbastanza innovativo, devo dire. Un'altra innovazione ce l'abbiamo nella seconda missione, credo sia l'ultima missione di tutto quanto Metal Slug in cui tutto si svolge all'interno di un'unica schermata, se vogliamo, ed è una cosa molto bella questa. Siamo in mezzo al ghiaccio, siamo di notte e ci sono gli zombie, perché in questo caso gli esperimenti continuano, abbiamo visto le creature mutanti, adesso in questo caso c'è un virus che sta trasformando in zombie tutti quanti gli abitanti del posto, e possiamo essere anche noi trasformati da questo gas. Quello che ci succederà sarà un po' la trasformazione che abbiamo già visto in Mummia del 2, ma in questo caso avremo la possibilità di sparare con la pistola normale, non abbiamo possibilità di utilizzare le armi speciali, ma abbiamo le nostre bombe che vengono sostituite da un vomito fortissimo che occupa tutto quanto lo schermo. Molto molto interessante, ma anche ci rende molto lenti e quindi facili da uccidere.
La cosa che mi è rimasta molto impressa di questo livello è la scenografia di notte con colori molto scuri, e anche proprio la crudezza di certe immagini, perché al di là degli zombie che infestano il livello, ci sono anche inizialmente delle persone innocenti che stanno tentando di scappare, o le vediamo a terra che sono ferite e quindi non possono muoversi, e non potremo fare niente per salvarli dal cader vittima degli zombie e diventare zombie a loro volta. Tema comunque forte, proprio da film, quindi molto cinematografico, e l'ho apprezzato parecchio. La bomba, da quando ci trasformiamo, anche in questo caso la trasformazione, però a differenza di quella in Mummia dove una polvere ci faceva trasformare di colpo, qui moriamo proprio, quindi abbiamo l'animazione di noi che cadiamo a terra, un fulmine ci colpisce e ritorniamo come zombie, quindi molto teatrale anche questa. E come dicevo, la bomba che potremmo sparare come zombie è la cosa che mi ricordo nelle sale giochi era rimaneva più impressa nella demo automatica, vedere questo raggio rosso, perché è appunto di sangue, era una cosa che ha attirato molto noi ragazzi delle sale giochi.
Vedere come ci siano richiami a film, il primo capitolo di Metal Slug parla molto di film di guerra, il secondo molto di film di fantascienza, qua si cerca anche di andare verso l'horror con lo schema degli zombie, molto interessante. E un'altra novità molto particolare, vi ho detto tutto quanto in una schermata, a meno che non facciamo, e questo è sì considerato una via alternativa, ma è come una sorta di bonus stage, molto interessante, perché potremo entrare dentro una caverna che apriamo ghiacciata e fare uno stage da destra verso sinistra, un sotto stage con un elefante, e questa è l'altra cosa molto bella, un altro degli slug aggiunti è questo elefante gigante che ci permette di sparare a tutta una serie di yeti che ci attaccano, gli abominevoli uomini delle nevi, e ci possono anche trasformare in snowman, in pupazze di neve. In questo caso molto divertente, perché si vede la versione ad esempio di Tarma, io me la ricordo sempre, che ha gli occhiali di Tarma ma è un pupazzo di neve. In quel caso lì non possiamo attaccare, dovremo semplicemente muovere lo stick a destra e a sinistra più velocemente possibile per poterci liberare prima di essere sopraffatti dallo stesso Yeti, che ci darà un colpo di osso forte in testa.
Il boss finale di questo livello è molto molto particolare, perché come abbiamo detto fa parte comunque del genere horror, ma fa parte anche del genere horror sci-fi. Infatti inizialmente il mostro finale sarà una serie di alieni che sono un misto tra alien e ET, saranno più di uno che gireranno vorticosamente sullo schermo e ci riempiranno di raggi laser, di palle di energia, e dopo averli battuti ci sarà questo monolito, questa specie di faro alieno che ci lancerà dei monoliti alla 2001 Odissea nello spazio, e anche qua sarà una battaglia molto difficile.
Eh sì, soprattutto perché le armi a disposizione arrivate a questo punto saranno poche, quindi quindi fare la zona alternativa che vi ricarica un po' di energia può essere utile, perché il boss bisogna essere molto veloci. È quasi la situazione che avevamo quando c'era il tram che ci veniva addosso. Qua abbiamo una situazione simile, perché veniamo addirittura schiacciati da questi monoliti che non sono per niente facili da affrontare.
Nel livello successivo torniamo sott'acqua, inizialmente a nuoto, e poi potremmo riprendere il sottomarino che avevamo preso in una delle deviazioni che potevamo fare nel primo livello per infiltrarci nella base di Morden. Ci sono delle differenze, infatti ci saranno nemici che potranno deflettere i colpi, quindi sarà più difficile, un po' come facevano gli scudi antisommossa degli altri, in questo caso qua li deflettono proprio. E qui passiamo da un livello similfogne, se vogliamo dire, sottomarino, a un ambiente più industriale. Infatti sarà nella fabbrica, dove ci saranno anche dei mostri nuovi, dove ci saranno i soldati di Morden dentro degli esoscheletri, dei robottini, dei quali potremo prendere anche possesso. Rubiamo lo slug nemico, quindi sarà questo robot che un po' ricorda quello di Alien 2, solo potremo sparare. Però sarà interessante, perché è uno slug che può per la prima volta utilizzare i power up delle armi, perché ci saranno, ad esempio, potremo prendere il laser e questo robot sparerà il laser, quindi non ha uno sparo singolo, unico, ma cambia come se fossimo noi il personaggio.
Esattamente, questa è una cosa molto bella, un'ottima aggiunta, e speravo l'avessero implementata su altre tipologie di slug, ma devo dire che metterlo su quello dei ribelli, come viene chiamata la Rebel Armor, è stata un'ottima aggiunta. Abbiamo un potenziamento, appunto, il fatto che possiamo prendere queste armi, ma al tempo stesso non possiamo sparare in diagonale, possiamo sparare solo in alto e davanti, che è una cosa da starci attenti. E viene incentivato molto, come prima abbiamo visto con gli elefanti, scendere e risalire dallo stesso slug, che non è semplice da fare, perché facendo la combinazione sbagliata dei tasti lo si manda al macello da solo, perché premendo A e B contemporaneamente fate il kamikaze in sostanza.
Ed essendo in un ambiente da laboratorio, da fabbrica, il mostro non può essere altro che un mech gigante. Rispetto a altri che abbiamo visto nei giochi precedenti è un po' più cartunesco, da cartone da robottoni, perché anche e soprattutto la testa sembra molto un mix tra Gundam e altri robottoni. Comunque è molto divertente a suo modo, anche se letale, perché ci lancerà una serie di missili e laser non indifferente. E la cosa molto che mi è rimasta più impressa di questo combattimento è che avrà un missilone centrale che ogni tanto estrarrà dalla pancia, al posto di partire a razzo lo prenderà proprio con le mani e ce lo cercherà di schiacciarcelo in testa. Qualcosa comunque di divertente nella serie di Metal Slug che c'è sempre.
Sì, è rimasto molto iconico il design di questo boss qui, e se non mi ricordo male poi alcuni nei capitoli successivi saranno ispirati a questo design qua. Però si vede, insomma, che c'ha la X gigante ovviamente di Morden, che lo rende caratteristico. Quindi avete visto, il primo schema abbiamo combattuto un mutante, nel secondo schema abbiamo combattuto gli alieni, nel terzo schema combattiamo un robot dei ribelli, e poi nel quarto schema facciamo una cosa un po' particolare, devo dire. Si va molto ad esplorare quelli che sono le vie alternative di cui vi dicevamo prima. Si inizia nel deserto con il cammello, il grande ritorno del cammello, e abbiamo anche il ritorno di Yakutaro Ichimonji, il nostro prigioniero che fa gli Hadouken, se lo possiamo trovare, insomma, come piccolo segreto. Non abbiamo parlato, ma questo gioco è strapieno di segreti ovunque, se uno vuole veramente può starci ore a trovarli tutti quanti. E inoltre tornano tutti quanti i mutanti, abbiamo delle piante carnivore, abbiamo uno schema che può andare anche di nuovo dalle mummie, quindi un po' un revival di quello che succede nel 2. E una cosa molto molto interessante di questo schema in particolare è la truppa giapponese. Abbiamo sempre parlato di eserciti sgangherati, quando li vedi che perdono lo scudo, cose del genere, ma l'esercito giapponese è troppo divertente, perché hanno a disposizione degli aerei della guerra proprio molto molto vecchi, tenuti con i fili, oppure ad esempio ci sono i carri armati che non hanno più i cingoli e ci sono proprio le persone dentro, come se fossero il cavallo travestito, quando sono due persone che portano in giro il carro armato e sparano. E quindi è veramente fighissimo questi personaggi, che non sono neanche con l'armatura, sono proprio a torso nudo, e vedi proprio che ci vengono lanciati incontro proprio come se fossero carne da macello.
L'altra via alternativa che potremmo fare è entrare nel sottosuolo in un ambiente molto viscido. Ci tengo a notare che questo schema qui, per arrivarci, apriamo una botola dentro uno schema con abbastanza platform, perché ci sono diverse casse con dei fiori mutanti. Mi ricorda molto i tubi di Super Mario, in questo caso, dove noi andiamo nel sottosuolo per fare la scorciatoia. Ho trovato divertente questa analogia. Lo schema è molto viscido, come dicevo, sarà pieno di larve che ci attaccheranno, ed è molto stretto perché ci sono parecchi cunicoli, e sarà anche difficile perché sono veramente tante, quindi il più delle volte ci converrà scappare, quindi tentare di evitare i loro colpi perché possono anche esplodere. Qui c'è uno slug nuovo, forse il mio preferito come design, che è il Drill Slug, ovvero è la classica trivella sotterranea che qui fan di Get the Robot lo sapranno, usa la sua trivella come arma segreta per distruggere soprattutto cervelli giganti. Che qui c'è un altro riferimento invece a Starship Troopers, dove cervelli che comandavano gli alieni erano enormi, però quasi inermi, e quindi con questo colpo qua riusciamo a fargli esplodere. Molto visivo, molto bello da vedere, con lo schema che cambia colore più volte a segnalare lo scorrere del nostro passaggio, finché non usciremo da questo cunicolo per andare contro boss forse più strano di tutto questo gioco, se non della serie.
Arriveremo in cima ad una torre che assomiglia molto alla torre che abbiamo già affrontato quando venivamo inseguiti dal basso verso l'alto. Qua invece abbiamo un boss volante su una piattaforma, noi siamo in cima alla torre quindi possiamo cadere di qua e di là, ed è un boss, una fortezza mistica volante, chiamiamola così, con un diadema al centro che dovremmo colpire. Molto arcade l'ho trovata questa cosa, molto difficile come boss. Forse quando giocavo in sala giochi questo era il boss veramente che mi faceva penare di più, perché ha molti attacchi che sono abbastanza casuali, nel senso che spara questi diamanti, questi raggi luminosi di qua e di là senza che siano tanto prevedibili, quindi bisogna molto far conto sui propri riflessi.
E inoltre ha un attacco a tutto schermo che ci obbliga a saltare giù dalla torre, ma con la possibilità di controllare il salto potremmo tornare indietro, però non è intuitivo, ma bisogna andare a tentativi, quindi molto molto difficile. Questo boss è strano, si discosta da tutto quello che abbiamo affrontato finora, che erano delle macchinazioni umane o comunque delle mutazioni genetiche. In questo caso sembra molto esoterico, come questa divinità buddista, perché un po' mi ricorda design quello, che poi non fa capo altro, perché come vedremo più avanti i nemici che affronteremo non hanno niente a che vedere con questo boss, quindi è un po' strana, però comunque molto soddisfacente una volta battuto.
E arriviamo alla quinta missione, che è la missione finale in questo gioco. Sembra che ci siano solo 5 missioni anziché 6 come abbiamo visto fino adesso, ma c'è un trucco: la quinta missione praticamente dura il doppio di tutte quante le altre, chiamiamola come se fosse comunque una doppia missione. In questo caso non ci sono bivi da seguire, è tutta quanta lineare, e iniziamo volando con una scelta. Possiamo scegliere di prendere il nostro mitico aereo volante che abbiamo già conosciuto, oppure un altro slug nuovo, in questo caso l'elicottero, che ci permette di lanciare delle bombe e ha un cannone di quelli a gravità, quindi ad arco. E un'altra cosa interessante è che se dovessimo perdere il nostro slug continueremo lo stesso a volare, perché avremo un jetpack che ci tiene in volo per fare tutto lo schema a scorrimento automatico. Praticamente andremo a combattere tanti nemici diversi sia in mezzo alle nuvole che a raso terra.
E qui l'animazione forse la più divertente del gioco secondo me è che noi abbiamo il jetpack, quindi abbiamo questo missilone sulla schiena, ma arrivando nella parte più bassa dello schermo a raso terra non potremo toccare terra, però potremo correre, quindi siamo come se fossimo distesi col missile che ci sta propellendo in avanti, però noi coi piedini corriamo veloci, quindi è molto divertente. Questo schema ci farà affrontare alcuni boss dei giochi precedenti, infatti ci sarà inizialmente un aereo di Metal Slug 2 con all'interno la nostra vecchia conoscenza, il buon vecchio Allen, il pelatone palestrato che sfottendoci alla grande ci sparerà addosso di tutto, ma anche in questo caso qui riusciremo a batterlo e come al solito a fregargli la mitragliatrice, quindi anche in questo caso qua non avrà molta fortuna. E subito dopo arriveremo in un posto che ci è molto familiare, perché riaffronteremo il boss di Metal Slug 1, l'elicottero con all'interno un Morden con il classico bazooka. A differenza del Metal Slug 1 però non saremo da soli, ma ci sarà una torretta messa lì che ci permetterà di battere questo boss molto velocemente. È un po' bizzarra come scelta, ma vediamo che la storia non è come sembra.
Dopo aver sconfitto Morden, esso si rivelerà non essere umano, ma essere un alieno che particolare si toglie la benda dall'occhio, è fantastica questa cosa, e rivelerà l'astronave tonda che già conosciamo da Metal Slug 2 con il vero Morden prigioniero, e rapirà anche il nostro personaggio, che a seconda se è un maschio o una femmina verrà a sua volta sostituito dal sesso opposto, quindi il resto del gioco lo giocheremo con un altro dei personaggi. E questa è una cosa molto interessante, perché vi dà un pochino di completezza del gioco provare personaggi diversi. A questo punto partiremo per lo spazio, ci sono questi missili giganteschi e noi stiamo in questo caso dalla parte di Morden e dei ribelli, perché utilizziamo uno di questi missili per andare nella seconda parte della missione.
È molto bello come il gioco parta nella sua fase più epica, come nel secondo gioco era il riferimento a Independence Day, qui diventa una space opera per salvare il mondo, perché collaboriamo con il nemico, ed è anche molto cruento perché nel nostro viaggio verso l'astronave aliena gli alieni rispondono, quindi sottofondo nello spazio vediamo i missili che non ce la fanno, che esplodono e poi vediamo anche i soldati che fluttuano senza vita nello spazio. Un immaginario molto cruento per questo tipo di giochi. E un'altra novità che viene introdotta qui è proprio nel gameplay, perché da run and gun diventa uno shooter, uno space shooter. La nostra astronavetta andrà verso l'alto, noi spareremo tutte le navicelle degli alieni, potremmo usufruire dei bonus perché la nostra astronave con i power up avrà dei cannoni ausiliari, quindi come proprio un vero space shooter, per arrivare fino alla nave madre.
Eh sì, un'altra cosa, anche qua il laser ad esempio funziona e ci fa modificare la nostra navicella, e se dovessimo perdere la navicella non preoccupatevi perché saremo ancora di nuovo col jetpack ad andare verso l'alto e c'è la possibilità di entrare in quella che è la nave madre, dove effettivamente si svolgerà la fase finale, la seconda metà della missione. Però prima di affrontare la nave madre vi diamo un piccolo particolare che ho trovato esilarante, perché a volte vengono fuori dei nemici che sono in fila, tipo 5-6 nemici tutti uguali, in cui il primo è rosso e sconfiggendo quello avete il bonus, che è una cosa tipica di tutti quanti i shoot 'em up verticali, anche orizzontali in realtà, soprattutto degli anni 90, di qualche anno prima dell'uscita di questo gioco, che l'ho trovato veramente una chicca.
Una volta entrati nella nave madre continueremo a fare bambass di alieni di tutti i tipi e troveremo il primo stop in Mordem, perché lo vedremo intrappolato nella classica cella di stasi e dovremo distruggere il computer che lo tiene intrappolato e lui ci indicherà la via per proseguire. Lo vediamo come lo rappresentano sempre per prenderlo in giro, che lui è sempre in mutande, quando viene catturato è sempre in mutande, però sempre col suo berretto da militare, e ci manderà avanti. C'è da dire che oltre agli alieni ci sono anche dei nemici robotizzati o comunque modificati geneticamente, perché gli alieni giustamente viene fatto vedere senza spiegare niente, ma lo si nota in questo gioco che dall'esperienza del gioco precedente si sono fatti più furbi, quindi ci sono dei nemici di alcuni esperimenti fatti nei giochi precedenti dagli umani rifatti dagli alieni, quindi sono simili ma a loro modo diversi. Nel design ho notato che si rifanno un po' ai film quelli di Ed Wood, con poco budget però comunque imponenti. C'è un robot alto con le zampe lunghe che è molto minimale però, e quindi ricorda quei film là, però è uno dei forse più difficili perché anche lui ha un pattern molto randomico.
Sempre più all'interno della nave madre giungeremo al cervellone, il mega medusone con un cervello gigantesco collegato a tutte quante le macchine da sconfiggere. Combattimento molto difficile, assomiglia molto a quello del schema 2, in cui un boss abbastanza statico e quindi un po' di allenamento l'abbiamo già fatto. Molto difficile perché non si riesce tanto a capire dove andare e la cosa più difficile credo sia il pavimento, perché non è piano ma è in salita, quindi tu se vuoi esattamente capire dove è il tuo personaggio devi fare due conti in più per calibrare bene i salti. Combattimento bello lungo, c'ha un casino di energia e soprattutto noi abbiamo poco spazio per potersi muovere, è abbastanza claustrofobico come situazione, ma alla fine riusciremo a rompere la cupola di vetro che sta tra il cervello e l'esterno.
E con un altro cliffhanger, con un altro colpo di scena, vediamo che non è il boss finale, perché subito dopo vedremo qualcosa di strano. Verremo attaccati da degli esperimenti genetici, dei cloni, però che saranno del compagno del giocatore che sarà stato rapito inizialmente, che può essere uno dei quattro personaggi giocanti. Siccome dobbiamo liberarlo, dovremo farci largo in mezzo a orde di cloni che, una volta sconfitti, alcuni potranno diventare addirittura degli zombie, quindi manterranno le caratteristiche che avremmo sperimentato in precedenza, e dovremmo scappare dai loro attacchi perché faranno anche loro il getto laser di sangue. E anche qui la classica missione è che dobbiamo aprire delle porte prima di essere raggiunti, fino ad arrivare alla cella di stasi del nostro compagno di avventura, e dovremmo cercare di liberarlo mentre siamo completamente invasi, lo schermo sarà letteralmente pieno di questi cloni. Molto difficile, però il gioco ci dà un attimo una mano perché ci dà un sacco di power up. Penso che qui sia più la sensazione di claustrofobia e di poca speranza piuttosto che la difficoltà del livello in sé.
Però alla fine riusciremo ad arrivare proprio in fondo al tunnel di uscita ed il personaggio che è stato rapito attiverà il portellone e verremo risucchiati fuori nello spazio sul nostro Metaslug classico che abbiamo trovato proprio giusto alla fine.
C'è una piccola cosa che ci tengo a precisare: il portellone che viene aperto della nave madre una volta che avremo liberato il nostro compagno, ci saranno due maniere per poterlo fare. Ci sarà un computer di comando e se il personaggio rapito sarà Marco o la sua controparte femminile, allora basterà che sfruttino il computer per aprirlo. Se invece il personaggio rapito è Tarma o la sua controparte, dopo un primo tentativo prenderanno a calcioni il computer, che in quel caso lì si funzionerà come a dovere.
Bellissimo. E parte quindi il boss finale, perché non è finita qua. Noi usciremo dalla nave madre giù per lo spazio, cadremo anche se siamo nello spazio, quindi un po' particolare come cosa, ma va bene. Ma verremo catturati dal cervellone che si sarà liberato e parte il vero e proprio boss finale, in cui è un boss mouse statico, in questo caso il cervellone occupa tutto lo schermo, c'ha un casino di attacchi, e qui tutta l'esperienza che abbiamo fatto di entrare e uscire dai nostri mezzi sarà fondamentale, perché potremmo uscire dal Metaslug che è intrappolato in una delle sue chele per potergli andare in faccia a cercare di attaccare il cervello, che sarà esposto a questo punto,
perché giustamente hai un mega alieno super tecnologico, però il suo punto debole è ben in vista.
E verremo anche aiutati dal compagno che avrà preso una navicella e ogni tanto sparerà anche lui, soprattutto per generare quelli che sono i bonus e le armi speciali per poter continuare a sparare piombo dentro il cervello dell'alieno.
E dopo una serie infinita di proiettili finalmente riusciremo a sconfiggere la minaccia e riusciremo a, ritornati nel nostro Metaslug, ci salveremo però cadendo nell'oceano, la scena finale dove siamo noi alla deriva sul nostro slug mentre Morden e i suoi scagnozzi ritornano, Morden ovviamente in mutanda, questo ci tengo a precisarlo, avranno rubato una navicella più qualche UFO e torneranno soddisfatti, mentre la nostra squadra getterà le proprie pistole nell'acqua, quindi un gesto come per dire ok, è finita, basta, non lo facciamo più. Partono i titoli di coda con questa pistola simbolo di questo gioco di Metaslug che affonda negli abissi fino a un finale inaspettato. Infatti dopo essere passata di fianco alle rovine della nave madre vedremo anche il cervellone che si è inabissato, poco prima di terminare i titoli di coda sbatterà in testa a una creatura marina, come per dire in realtà non è finita perché c'è una civiltà marina, un po' come finiva UFO con Terror from the Deep, che dava che in realtà ci sono anche gli alieni sott'acqua, però si vede proprio per una frazione di secondo e poi il cartello The End, come per dire ah scusate non dovete vederlo, e per chiuderlo come per lasciare in sospeso da buon film slasher, da film horror.
E questo era Metal Slug 3, il terzo capitolo di questa serie a cui siamo molto affezionati sia io che Yuga. Io ho deciso di dare 9 vomitate di zombie su 10 rispetto a Metal Slug 1, avevo dato 10 quella volta, un po' di meno, ma perché Metal Slug 1 è il capostipite, non potevo dargli un voto minore, ma devo dire che questo è un titolo che ha tutto, è il raggiungimento di una maturità da parte di SNK, prima Natsuka Corporation, che ci ha portato un titolo veramente veramente completo. Si vede come quello che volevano mettere già in Metal Slug 2 l'hanno fatto nel 3, le vie alternative, gli slug sempre più nuovi, le armi sempre più nuovi. Armi nuove non credo ce ne siano in realtà in questo titolo specifico, ma se ci sono sono i drop missile, sono delle armi secondarie che non sono granché, e poi vedremo cosa succederà con Metal Slug 4 quando lo affronteremo. E tu Yuga, cosa ne pensi?
Io a questo Metal Slug 3 do 9 elefanti corazzati su 10. È il mio preferito della prima trilogia di Metal Slug, perché come abbiamo detto, come avrete sentito per tutto l'episodio, questo gioco prende il meglio dai primi due capitoli e la versione X e li espande ancora. Una cosa che non abbiamo detto, che cito adesso, è col fatto che ci sono così tanti metodi diversi per esplorare i livelli, altrettanto numerose sono i pezzi musicali che fanno parte della colonna sonora, perché ogni pezzo ha la sua musica, il suo tema differente, quindi anche lì un grosso lavoro da parte di SNK e dei suoi sviluppatori. Questo gioco è pieno di contenuti nuovi, quindi nuove armi, nuovi mezzi come ha detto Ace, e sono veramente ben fatti, perché anche graficamente, per quanto non di molto, si capisce il dettaglio e la cura che ci hanno messo in questo franchise. Anche il finale messo così, la parte finale più epica da space opera, sempre più epica ogni livello di più, perché anche dal Metal Slug 2 era più Independence Day, quindi comunque una cosa di alieni però sulla Terra. In questo caso qui siamo noi che entriamo dentro l'astronave per batterli tutti e poi precipitiamo, quindi è tutto fatto molto più in grande. Questo gioco è tutto molto più grande, l'ho apprezzato particolarmente, cosa che non ho trovato nei giochi successivi così tanto, perché espandono comunque l'universo di Metal Slug, ma questo penso sia lo abbia fatto in maniera migliore rispetto agli altri capitoli. Per questo gli do il voto più alto dei Metal Slug a cui ho dato voto finora. We'll be right back.
arrivati alla conclusione del primo episodio della nuova stagione. Abbiamo deciso di prendere Metal Slug proprio perché, come Metal Slug prende le prime due capitoli, le prime due stagioni, anche noi vogliamo cercare di fare una cosa del genere e darvi un prodotto sempre più fornito, sempre più completo e sempre più divertente. Quindi speriamo sia di buon auspicio aver trattato questo gioco. Fateci sapere che cosa ne pensate, se anche voi avete dei ricordi legati a Metal Slug 3. Sicuramente ci sarà una discussione in corso sul nostro gruppo Telegram dell'Enciclopedia dei Videogiochi, t.me/enciclopedia dei videogiochi. Vi ricordo che potete andare lì e trovare un sacco di bella gente, oltre 50-60 persone ormai che compongono quel gruppo, che si sta espandendo ogni settimana di più, dove potete chiacchierare di videogiochi, di iniziative, con anche i nostri contributi.
Vi ricordiamo inoltre che potete lasciarci delle recensioni su Apple Podcast, che è una delle piattaforme su quale ci trovate. Ci fanno molto piacere quelle ricevute finora e vi esortiamo a farlo, perché noi, come detto, questa stagione, come anche le precedenti, cerchiamo sempre di migliorarci. Quindi sapere la vostra opinione, sapere anche i vostri consigli su quello che può venire trattato nell'enciclopedia e anche sui progetti che vi forniamo e vi forniremo in questa stagione, per noi è molto importante. Quindi continuate a seguirci e lasciateci pure i vostri messaggi.
Quindi ci vediamo a domenica prossima per un altro episodio, e soprattutto non perdetevi mercoledì il primo appuntamento con questi editoriali 2021 che abbiamo deciso di realizzare proprio per voi.
Noi siamo arrivati alla fine dell'episodio, grazie per l'ascolto e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave.
Fuel, 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 fuel.